Buonasera.
Buonasera.
Benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il 15° itinerario del nostro viaggio e sulla soglia della primavera, anche se come avevamo preventivato, siamo entrati ed entrati sul territorio della sapienza poetica e filosofica del Seicento, il secolo della scienza, come dice il titolo del nostro percorso. Ci troviamo dunque, sempre in compagnia di Michel de Montaigne, l'autore dei saggi, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano, come ormai ben sapete, un'opera complessa della quale mi auguro abbiate un'idea più chiara per quanto riguarda la sua forma e il suo contenuto. Montaigne non riesce a entrare nel Seicento, perché muore, come sapete, il 13 settembre 1592, all'età di 59 anni. Ma questo geniale gentiluomo di provincia, come è stato definito, continua ad essere presente intellettualmente perché la sua opera ha avuto un'ampia divulgazione e il merito, come sappiamo, lo si deve attribuire ad una giovane donna e questo è per l'epoca un fatto straordinario. Questa giovane donna si chiama, l'abbiamo incontrata la scorsa settimana, si chiama Marie de Gournay ed è considerata da Montaigne come la sua figlia d'elezione e viene accolta in quanto tale tanto dalla vedova di Montaigne, Françoise, quanto dalla figlia Léonore, si chiamano sorelle entrambe. Se i saggi di Montaigne hanno conquistato lettrici e lettori in tutta Europa, lo si deve a Marie de Gournay, che ha curato, su richiesta di Françoise, la vedova di Montaigne, la pubblicazione nel 1595 dell'edizione postuma dei saggi. Poi ha sollecitato la traduzione di quest'opera in inglese, confidando nelle competenze di un umanista di origine italiana che abbiamo rincontrato la scorsa settimana, Giovanni Florio, grande amico di Giordano Bruno a Londra. E ci siamo difatti trasferiti a Londra la scorsa settimana. In questo contesto londinese abbiamo incontrato un personaggio con il quale siamo entrati nel territorio del secolo della scienza, Francesco Bacone. E allora prendiamo il passo questa sera, guardate sul punto 1 del repertorio. Francis Bacon, Francesco, è considerato, come sappiamo, colui che ha creato l'ideologia della scienza, cioè un progetto globale in cui le leggi della scienza possono e debbono estendersi alla totalità dell'esperienza umana. E per raggiungere questo obiettivo Francis Bacon si è impegnato, come vedremo fra poco, per diventare il fautore di una nuova razionalità di stampo moderno. Durante l'itinerario scorso abbiamo messo in evidenza il lato utopico, no? Da umanista rinascimentale di Francis Bacon, facendo conoscenza con la sua celebre opera intitolata Nuova Atlantide, in cui riemergere l'Atlantide, no? Il continente sommerso. Emerge un concetto nuovo, moderno di scienza, che considera il sapere scientifico non come l'opera di un solitario sapiente, illuminato, che studia ed sperimenta per conto proprio, ma considera la scienza come l'attività di una comunità ben organizzata di ricercatori, cioè la comunità scientifica, che formano una rete, quella efficace, no, per fare ricerca, tesa a migliorare il modo di pensare e le condizioni di vita dell'intero genere umano. Questa è la linea da tenere, se no la scienza non è la scienza. Poi abbiamo constatato che Francis Bacon compone i saggi anche, lui ne scrive 58 sulla scia di Montaigne, del quale legge con grande interesse l'opera, ancora prima che Florio la traduca in inglese, perché Bacon conosce bene il francese, avendo studiato anche a Parigi. Francis Bacon, come sappiamo, utilizza lo stesso titolo dell'opera di Montaigne, che ormai fa tendenza, saggi, ma il titolo è l'unica cosa che le due opere hanno in comune, perché gli stili dei due autori, come abbiamo potuto constatare una settimana fa, sono diversi, e i consigli civili e morali di Francis Bacon, che insegnano come comportarsi bene nella vita, spesso sono ispirati ad un po' deteriore utilitarismo privo di generosità, senza coltivare il dubbio o nutrire conflitti interiori, no? Tutto il contrario di come pensa, scrive e agisce Montaigne. E beh, atti di generosità abbiamo detto. Guardate, è bene metterli in evidenza, perché in un momento in cui noi assistiamo invece alla proposta di atti che non siano affatto generosi verso il prossimo, diventa un modo, no, per imporsi questo. Beh, quali atti orientati verso la generosità avete compiuto ultimamente o anche secondo l'esperienza della vostra vita? Tutti voi siete impegnati spesso nel volontariato o a fare attività di questo. Beh, scrivete quattro righe in proposito, perché non si possono nascondere queste cose, anche perché poi ce ne ricordiamo magari quando cade un aereo di buoni, tra virgolette, ecco. E allora di quelli se ne parla, perché no? Ora sarà bene invece in questo momento in cui io disapprovo nel modo più assoluto che il termine buonismo sia diventato negativo, che io lo considero positivo personalmente, cioè non capisco perché non si debba usare, non si debba inquadrare in una determinata dimensione, invece di averlo denigrato ultimamente quasi come fosse, no, un peccato, sostituito da che cosa? Dal cattivismo? Cioè, quindi, ora, l'unico piano su cui Francis Bacon non concepisce forme di utilitarismo deteriore è quello scientifico, perché la scienza deve dare, scrive Bacon, agli esseri umani il potere sulla natura, in modo da poterla dominare e governare esclusivamente per attuare un innalzamento generale della qualità della vita. Quindi questo è l'obiettivo della scienza, se no scienza non è. Ma quali sono le parole chiave, le idee guida del pensiero scientifico di Francis Bacon? Beh, mettiamoci in cammino. Guardate sul punto 2 del repertorio. All'opera più importante di Francis Bacon, un'opera che ha lasciato il segno nella storia del pensiero, oggi si dà, per semplificare, sul piano dello studio, su quello editoriale, il nome di Novum Organum, nuovo organo. Questa è l'opera fondamentale di Francis Bacon. Bisogna però chiarire, e guardate, inizialmente il proposito, per semplificare, volevo sorvolare sul tema della titolazione, volevo dire, vabbè, ma questo, e poi, cioè, la titolazione dell'opera più importante di Francis Bacon. Ma poi mi sono detto, cioè, costui ha lavorato 20 anni, no, intorno a questo progetto. Quindi, in primo luogo è opportuno, perlomeno, descrivere come ha proceduto a dargli forma. E, in secondo luogo, è utile per chi studia conoscere questa forma. Perché a livello didattico, tra il conoscere e il non conoscere, c'è differenza. E quindi no, è bene che si rifletta anche su questo, sebbene possa apparire noioso, fatto di parole latine che possano sembrare desuete, lontano dal tempo, ma se uno... Le persone che partecipano all'attività scolastica non sono mica stupide, no? Cioè, per cui si dice no, ma queste cose sono troppo difficili, annoiano, e allora si mettono da parte, no? E si presentano solo le meraviglie, no? La più grande industria culturale della nazione, la RAI e le reti, vengono denominate la più grande industria culturale della nazione e presentano le meraviglie, ma le meraviglie finiscono per essere asettiche, asfittiche dal punto di vista dell'apprendimento. Creano delle emozioni, sì, non appartengono alla dimensione della cultura, ma a quella dello spettacolo, e quindi bisognerebbe chiarirlo questo fatto. Quindi bisogna chiarire che Francis Bacon concepisce un piano d'insieme della sua opera che dal 1605 al 1623 va sviluppando, e ogni volta che ne compone una porzione le dà un titolo, e inizia nel 1610 a denominare ciò che ha prodotto con il titolo di Instauratio Magna, cioè grande ricostruzione. Poi amplia l'opera e cinque anni dopo, nel 1615, la intitola De Dignitate et Augmentis Scientiarum, cioè la dignità e il progresso delle scienze. Poi prosegue nella composizione e passano altri cinque anni. Nel 1620 la intitola Novum Organum, sive indicia vera de interpretazione nature. Nuovo organo, ossia veri indizi intorno all'interpretazione della natura. Dopodiché aggiunge ancora un'ulteriore porzione e nel 1623 la intitola Historia Naturalis et Experimentalis ad Condendam Philosophiam sive Phenomena Universi, storia naturale e sperimentale per fondare la filosofia, ovvero i fenomeni dell'universo. Infine Francis Bacon compone anche ancora una parte dell'opera, che viene pubblicata postuma nel 1627 con il titolo di Silva Silvarum, cioè raccolta delle raccolte. Vedete, noi ora, con questo elenco di titoli, abbiamo voluto cavalcare la complessità, ma vedete, non c'è niente di difficile nella complessità, e perché non l'avremmo dovuto fare, no? Ma l'editoria, no, in età contemporanea, ma già nel secolo precedente a quello scorso, ha anche giustamente creduto opportuno intitolare Novum Organum, nuovo organo, la più importante opera di Francis Bacon. Anche giustamente, perché poi c'è un lato pratico, no, della questione, no? Quindi un'opera, quindi tutti questi titoli sono complessi, quindi si crea un titolo sintetico. Però non bisogna perdere di vista la complessità, perché è la stessa complessità con cui è fatto il mondo, con cui è sempre stato fatto il mondo, in questo caso. Beh, riflettiamo su questo titolo, sulle parole che lo compongono, soprattutto sulla parola organum. Il termine latino organum deriva dal greco organum, che ha la stessa radice di ergo, una parola molto usata, viene usata per definire molti prodotti che troviamo su certi scaffali, no? Il vitamine, cioè ergo significa opera, esecuzione, lavoro in greco, ergo. E gli autori, a cominciare da Aristotele, utilizzano la parola organo con il significato di strumento a più voci per dare un titolo complessivo ad un volume che contiene opere legate insieme da un tema comune, cioè da una logica unanime. Ecco, quindi è bene a sapersi, no? Perché ogni tanto incontriamo un organum in biblioteca e quindi dobbiamo sapere di che cosa si tratta. Ma l'organo, come voi sapete, è anche uno straordinario strumento musicale, no? E c'è un'affinità. Il più antico organo di cui uno strumento ha più voci, di cui si abbia notizie, ha una tecnologia idraulica ed è stato, secondo la tradizione e secondo la testimonianza di una serie di autori antichi e con il ritrovamento di alcuni reperti negli scavi di Pompei, inventato da un certo Ctesibio di Alessandria nel III secolo a.C. e nasce come strumento profano usato nei circhi. Il circo è una delle più antiche forme di divertimento, di spettacolo, no? E guardate, io non ve lo so spiegare, ma se prendete l'enciclopedia, cercate l'organo, trovate una spiegazione di che cosa sia un organo idraulico, funziona con l'acqua. Ma poi nell'alto medioevo, però intorno all'anno 1000, viene inventato l'organo a mantici, funziona con l'aria, non con l'acqua, che attraverso una continua e graduale opera di perfezionamento entrerà poi ad accompagnare sia, guardate, in questo momento entra nella liturgia l'organo, nel momento in cui stiamo viaggiando, siamo nel 600, entra nella liturgia della Chiesa Cattolica con il favore del Concilio di Trento per contrastare, no, la riforma protestante, che aveva già fatto entrare l'organo nella sua funzione rituale con gli inni. Già Lutero aveva composto inni e quindi ecco che l'organo entra in gioco. Quindi, e qui potremmo aprire una parentesi per quanto riguarda gli organi, abbastanza ampia sugli organisti, ma incontreremo strada facendo qualcuno di questi personaggi che fa parte anche della storia del pensiero. E voi avete un ricordo particolare legato al suono dell'organo? Scrivete quattro righe a proposito, nelle chiese. La scorsa settimana noi abbiamo detto che Marie de Gournay è sepolta in Saint-Eustache a Parigi, la chiesa di Saint-Eustache a Parigi. Andate a Parigi, andate alla messa di mezzogiorno, che siate credenti o non credenti, questo ognuno si colloca come vuole, non fa nessun test. Ma andate alla messa di mezzogiorno perché lì c'è l'organo, c'è un organo particolare e c'è l'organista fa un concorso per entrare, organista Sant'Eustache. E quindi, oltre ad accompagnare la liturgia, poi alla fine della celebrazione, dopo l'ite missa est, tiene un concerto breve, che dura 15-20 minuti, ma che viene accolto con un grande applausi da parte di chi è lì, di solito c'è folla, quindi andate prima a prendere il posto. Quindi queste sono le mie quattro righe in proposito, scrivete le vostre per quanto riguarda gli organi. E allora, quali sono le parole chiave e le idee guida contenute nella più importante opera di Francis Bacon intitolata Novum Organum, Nuovo Organo? Anche Francis Bacon inizia il suo percorso con un'aspra critica al modo di pensare degli accademici aristotelici. E questo è un motivo che abbiamo incontrato spesso e che continueremo ad incontrare, perché gli accademici aristotelici dominano ancora nelle università Continueranno a dominare a lungo, perché si sono insediati e continuano a presentare le opere di Aristotele come se fossero sacra scrittura, e quindi a frenare il progresso, tra virgolette, tanto che lo stesso Aristotele, no, dicevano tutti i critici, se fosse presente, direbbe: ma questi che fanno? Cioè, non hanno capito che la ricerca progredisce e quindi bisogna necessariamente rivedere l'organo, i registri dell'organo. Guardate sul punto 3 del repertorio. Francis Bacon, come fanno i matematici astronomi rinascimentali che abbiamo incontrato lo scorso anno, come fa Bernardino Telesio, Giordano Bruno, Fra Tommaso Campanella, Galileo Galilei, inizia il suo percorso criticando il modo di pensare degli accademici aristotelici che ancora dominano nelle università alla fine del XVI secolo, che continuano a considerare i testi della logica, della fisica e anche della metafisica di Aristotele come se fossero sacri, quindi intangibili, anche se propongono concetti ormai superati nell'ottica di una nuova, di una moderna visione del mondo, no? Ora, questi concetti sono e rimangono teoricamente significativi, perché Aristotele è uno straordinario pensatore. Ma lo stesso Aristotele, dopo 1900 anni, cioè, li avrebbe considerati desueti, in quanto puramente astratti. E di questo tema ne abbiamo parlato diffusamente durante il viaggio dello scorso anno, ma ne parleremo ancora, perché questo è un tema che rimane aperto. Come per esempio è ormai tema desueto il concetto di motore immobile, cioè il propulsore intellettuale che mette in movimento l'universo, anche se è una grande pensata, una grande idea. Come il concetto di divisione tra il mondo celeste, composto di sostanza perfetta e incorruttibile, l'etere, e il mondo terrestre, fatto di sostanza deperibile, la materia, no? La visione di Dante, una grande visione, ma superata nei fatti, no? Però dal punto di vista astratto di grande fascino, no? Di grande fascino. E o come l'idea che il moto planetario si basi su orbite perfettamente circolari, le orbite dei pianeti non possono non essere circolari, cioè rifiutando la figura ellittica, cioè quella effettivamente corrispondente al moto planetario, ma Aristotele e Platone non lo sanno ancora, perché è considerata imperfetta rispetto al cerchio. Il cerchio è perfetto, quindi non può che essere in questo meccanismo perfetto che è l'universo, no, il moto dei pianeti non può che essere circolare, no, e quindi, però poi le cose non tornavano. Ora, Francis Bacon ammira comunque i ragionamenti, e li ammireremo anche noi, per quanto antiquati possono essere, contenuti nelle opere di Platone, cioè l'organo di Aristotele, l'organo aristotelico, ma non può condividere il fatto che Aristotele consideri la scienza fine a se stessa, cioè la scienza per la scienza, senza attribuire uno scopo pratico. Bacon, come abbiamo studiato la scorsa settimana, concepisce il sapere scientifico come uno strumento, come un organum, utile a stabilire il dominio dell'essere umano sulla natura, mentre Aristotele non era interessato a trovare un sistema per dominare, tra virgolette, la natura, ma intendeva creare un apparato logico per poterla conoscere, cioè per poterla inquadrare con la mente, in modo che la persona potesse essere in grado di contenerla con il pensiero. Ma a questo scopo propone il dispositivo tutto intellettuale, l'impianto ideale delle 10 categorie, no? Le 10 categorie di Aristotele. Le categorie, questo è un argomento che ritorna puntualmente nei nostri viaggi di studio. Le categorie sono, secondo Aristotele, i 10 concetti più generali che ci siano, cioè la sostanza, la qualità, la quantità, la relazione, il luogo, il tempo, l'azione, il possesso, lo stato e la passione, oltre i quali non si può andare nella scala, nella gerarchia delle idee. Ed è quindi nel quadro di questi 10 predicati supremi che sta la possibilità della conoscenza della realtà. È attraverso queste 10 idee generali, afferma Aristotele, che noi conosciamo l'essenza della realtà. Non però come effettivamente è, ma come la nostra mente la interpreta per categorie intellettuali. Perché Aristotele prima stabilisce quali sono le categorie. E guardate, fa una grande invenzione, quella delle categorie, che continuiamo ad usare. No, prima dice queste sono le categorie, poi le applica alla realtà. Quindi la realtà noi non la vediamo com'è, ma la vediamo come la vede la nostra mente. No, Francis Bacon dice questo non è possibile. Già durante il Rinascimento dicevano questo non è possibile. Cioè noi dobbiamo vedere come funziona la natura. Come funziona un fenomeno della natura? E allora facciamo degli esperimenti, vediamo come funziona e poi vediamo quali sono le categorie con le quali funziona. Quindi partiamo dalla sperimentazione e arriviamo alla categoria e poi la applichiamo e vediamo se funziona per altre cose. No, Aristotele invece parte dalla schedatura delle e fa una grande invenzione. È un grandissimo pensatore, però ad un certo punto questa sua riflessione ha un limite, anche perché lui non aveva strumenti per sperimentare, non aveva nulla, quindi è chiaro che la sua operazione è straordinaria. Ma ecco, gli aristotelici fondamentalisti che lavorano nelle università continuano invece, no, a fare questo tipo di ragionamento, no? Diciamo, no, quello che ha detto Aristotele non si tocca, non si può toccare, e allora, no, ecco lì che non c'è nessun progresso. Ricordate che tutti, quindi Telesio, tutti quelli che abbiamo incontrato lo scorso anno, Telesio, Bruno, Campanella, Galilei, si schierano contro, no, gli aristotelici, che però hanno potere in mano, perché controllano le istituzioni, no? E naturalmente hanno anche il favore dei poteri costituiti, no? Come quello ecclesiastico e quindi o come quello dei regimi, no? Autoritari, quindi è evidente che... Quindi ecco qual è il problema della definizione di un novum organum, no? Cioè questo impianto, no? L'impianto di Aristotele che inquadra tutte le sostanze nel sistema delle categorie, permette, secondo Aristotele, di formulare un giudizio sulle sostanze, perché poi quello che fa Aristotele è questo, formulare un giudizio sulle persone, sugli animali, sulle cose, ma non di dominare la natura, che è per Aristotele un obiettivo praticamente non realizzabile. No, la natura ha una sua potenza che noi non possiamo assoggettare, e una potenza anche molto pericolosa invece, che noi dobbiamo in qualche modo studiare, perché dobbiamo lì orientarci, no? Su come incontrarci con la natura. Il dispositivo intellettuale delle categorie, e lo sappiamo dai viaggi precedenti a questo, è stato archiviato da tempo dagli studiosi rinascimentali e Bacon pensa quindi a uno strumento nuovo. Ci vuole un nuovo strumento, dice, un nuovo organum che possa servire alla persona non solo per conoscere intellettualmente la realtà, ma anche per controllare empiricamente, praticamente i fenomeni naturali e per sfruttarli a proprio vantaggio. E questo strumento, questo organum, deve essere in grado di individuare gli elementi essenziali di un fenomeno e di risalire dalle cause. Ma perché questo avvenga, scrive Bacon, è necessario in primo luogo che la persona, ecco che comincia il suo cammino per costruire un nuovo strumento, che la persona sgombri la mente da ogni pregiudizio. No, ci sono quindi pregiudizi che si sono creati, e cioè ci vuole, afferma Bacon, una instauratio magna, cioè una grande ricostruzione. Ed è questo il primo titolo che dà la sua opera. Se la persona, scrive Bacon, non si libera dai pregiudizi che occupano la sua mente, per la ricerca scientifica non c'è possibilità di successo. E di conseguenza il metodo di Bacon prevede due momenti, due parti ben distinte. Una parte negativa, che lui chiama pars destruens, cioè la parte in cui si elimina, e la parte positiva che chiama pars construens, cioè la parte in cui si introduce. Con la pars destruens, Bacon propone di destruire in latino, eliminare, di eliminare tutte le false credenze, i pregiudizi che impediscono alla persona di acquisire l'autentica conoscenza della realtà. E questi pregiudizi, che Bacon chiama idoli, attenzione perché il tema è sempre di grande attualità, anzi più che mai, idoli, sono secondo lui di quattro specie. Idola tribus, idoli della tribù. Idola specus, gli idoli della caverna, specus, la caverna. Idola fori, forum, è la piazza o il mercato. E idola teatri, idoli del teatro. Guardate, oggi si ritiene che Francis Bacon aggiungerebbe a questi idoli, a questi pregiudizi, anche le cosiddette percezioni irragionevoli. Idola percepcionis sine ratione. Cioè gli idoli della percezione immotivata. No, e impressioni che non corrispondono alla reale consistenza di certi fenomeni, no? Dei quali si dà una lettura spesso inficiata dalla propaganda ideologica, piuttosto che sostenuta dalla logica e dai dati reali. Per cui, senza fare i conti con la realtà e coltivando l'irrazionalità, si sfocia nella intolleranza, nella violenza e nell'oscurantismo, no? Guardate, oggi l'idola percezione sine ratione più evidente è quello della cosiddetta invasione. L'invasione, no, di popolazioni. Questa è una percezione che non ha nessun riferimento con la realtà. Esiste il problema, ed è un problema che noi dobbiamo valutare, ma dove tale l'invasione? In Italia o in Europa, insomma. Cioè, in Italia ci sono 6 milioni e mezzo di stranieri, quindi una parte bassissima della popolazione. Quando poi si parla di invasione islamica si dice una di quelle castronerie incredibili. In Italia ci sono 1.800.000 islamici, quasi tutti intorno a noi, che fanno... Quindi semmai, tra l'altro, l'invasione per tre quarti è cristiana, perché chi arriva... quindi, cioè, vediamo che... No, abbiamo, oppure, se noi ascoltiamo i demografi, ci dicono, attenzione, noi parliamo di invasione, ma in realtà noi avremo invece una recessione per quanto riguarda la popolazione. Perché chi si occupa di demografia dice che fra 30 anni, entro il 2050, gli europei saranno 62 milioni in meno. Perché nascono meno bambini? Perché tutti i paesi d'Europa, giustamente, si fa un discorso responsabile sulla paternità e la maternità. E questi posti non solo andranno coperti, ma perché... quindi, ecco, questa è una di quelle situazioni sulle quali invece di riflettere, no? Si coglie una percezione Bacon direbbe, questo è un'idola percezioni sine ratione, invece bisogna usare la ragione e prendere dei provvedimenti mirati per fare, cioè ben mirati, quindi dei progetti ben mirati, no? Non mirare ai barconi per. Ma sono state anche proposte di questo genere, ma va bene, mi sembra giusto, no? Mirare dritto. E il, questo è uno, poi ce n'è tutto un elenco di percezioni, no? Che emergono e sulle quali invece bisognerebbe bisogna documentarsi, ma c'è una documentazione su questo. Come descrive Francis Bacon le quattro specie di idoli, le quattro forme di pregiudizio che ha elencato e che rendono difficoltosa la conoscenza della realtà? Cioè, gli idoli della tribù, idola tribus, la prima specie, sono pregiudizi comuni ad ogni persona, sostiene Francis Bacon, perché hanno la loro radice nella natura umana. E i più comuni sono la tendenza a ritenere l'essere umano superiore agli animali, quindi con tutta una serie di comportamenti che non sempre sono umani, e la tendenza a considerare la natura come un tutto perfettamente armonico, e invece la natura è fatta di complessità eterogenea, e la propensione a dare un'importanza maggiore a ciò che è in rilievo rispetto a ciò che si trova nascosto. Gli idoli della caverna invece, idola specus, la seconda specie, sono i pregiudizi che prendono il nome, afferma Francis Bacon, dal famoso mito della caverna che Platone, riecco Platone, cioè, Aristotele è sempre in auge, ma Platone ancora di più, non allora, ancora e tutt'oggi Platone è ancora più in auge di Aristotele per tutta una serie di motivi. La caverna, che il mito della caverna che Platone descrive nel libro settimo del dialogo intitolato Repubblica, magari anche nella vostra biblioteca domestica trovate in biblioteca. Bacon ritiene che la testa di ogni persona, quasi sempre ben piena, quasi mai ben fatta, si configuri come se fosse la caverna descritta da Platone. Platone, nel libro settimo del Dialogo Repubblica, narra, poi leggetevelo questo mito se volete, ma è interessante, no? Narra che le persone vivono come se fossero costrette a guardare verso la parete di fondo di una caverna sulla quale scorrono le immagini riflesse di ciò che passa fuori. Guardate, un'immagine di grande attualità questa, no? Dice Platone, noi la realtà la vediamo, no, come se vedessimo proiettate sullo sfondo della caverna quello che succede nella realtà, cioè, quindi con una mediazione che è una mediazione, no, poco produttiva per l'apprendimento, per la conoscenza, no? E quindi Platone compie profeticamente un'operazione formidabile, no? E quindi la mente delle persone, quindi, scrive Francis Bacon parafrasando Platone, è come una caverna sulla cui parete di fondo si vedono riflesse le ombre delle cose, non le cose reali. E ciò significa, afferma Francis Bacon, che ogni essere umano ha in mente dei pregiudizi che considera come se fossero idoli, la verità, mentre invece queste false credenze, queste ombre, pregiudicano la conoscenza effettiva della realtà. Guardate, pensate a quanta attualità c'è, a quanta attualità continua a esserci in questa descrizione della realtà. E cosa c'è di nuovo da leggere? A volte ci chiediamo, c'è qualcosa? Sì, c'è qualcosa di nuovo da leggere in questo momento sulla nostra strada, perché del mito della caverna di Platone hanno tratto ispirazione nei secoli molte autrici e molti autori, e in biblioteca potete richiedere, o magari l'avete già letto perché qualche altra volta se ne è parlato, per leggere o per rileggere, il romanzo è intitolato La caverna di José Saramago, al quale è stato attribuito il premio Nobel per la letteratura qualche anno fa. Questo è il momento adatto per fare questo esercizio. Saramago comincia La caverna con una citazione, naturalmente da Platone. Strana immagine la tua, disse, e strani sono quei prigionieri, somigliano a noi, rispose. L'uomo che guida il camioncino si chiama Cipriano Algor, fa il vasaio di mestiere e ha 64 anni, anche se a vederlo sembra meno anziano. Ecco, andate avanti a leggere sulla scia della storia di Cipriano Algor, che fa il vasaio e a un certo punto il centro che gli ordina il lavoro deve delocalizzare, perché la globalizzazione funziona così. E allora Cipriano deve inventarsi qualche altro prodotto, ma attraverso una riflessione, un ragionamento. Quindi vedete cosa c'è di nuovo da leggere sul nostro percorso. C'è Saramago, che tutti conoscete, abbiamo spesso incontrato. Gli idoli poi della piazza o del mercato, idola fuori, la terza specie. Attenzione, qui c'è da fare, Bacon fa un ragionamento che può sembrare più complesso, ma che noi dobbiamo capire. Nascono, sostiene Francis Bacon, dal significato plurimo, bivalente o trivalente, che è stato dato pregiudizialmente ad una serie di termini per poterli utilizzare in modo equivoco. Per cui una parola che dovrebbe definire un unico concetto, viene invece usata per indicarne due o più di due. E la parola forum, per esempio, scrive Francis Bacon, indica sia la piazza che il mercato. Due elementi significativi. E dunque simboleggia tanto la vita sociale quanto le relazioni però ambigue che ne derivano. Ed è proprio dalle relazioni ambigue, sostiene Francis Bacon, che si sviluppa ulteriormente l'ambiguità dei termini, perché la persona va in piazza per costruire delle relazioni, ma anche per fare affari. E nella dinamica del fare affari, scrive Bacon, le relazioni, tranne in casi rarissimi, sono sempre equivoche, un po' subdole, un po' false, un po' dubbie, un po' insincere. Cioè, di conseguenza, molte importanti parole chiave assumono un significato ambiguo. E siccome è con le parole che si descrive il mondo, anche il mondo viene interpretato in modo vago, cioè indeterminato, indefinito, confuso, a volte falso. La quarta specie sono gli idola del teatro, idola teatri, e sono quei pregiudizi, sostiene Francis Bacon, che derivano dal fascino delle grandi teorie tradizionali della storia del pensiero, come quelle di Pitagora, Platone, di Aristotele, via dicendo, perché gli apparati intellettuali che questi straordinari autori hanno prodotto sono molto affascinanti, come se fossero, scrive Bacon, delle meravigliose rappresentazioni teatrali, capaci di suggestionare la mente di qualsiasi persona. Però senza il superamento di questo insidioso pregiudizio, il processo della conoscenza non è in grado di andare oltre il pensiero, spesso presentato in senso dogmatico dell'età antica. Cioè, senza studium non c'è cultura. Cioè, se noi se continuiamo a rimanere a Pitagora, se continuiamo a rimanere ad Aristotele, se continuiamo a rimanere a Platone, ci fermiamo lì. Certo che dobbiamo utilizzarli, perché questi sono straordinari meccanismi dai quali noi dobbiamo continuare a trarre della linfa, perché ci sono dei concetti che hanno messo in gioco che sono importantissimi, ma noi dobbiamo servircene non per stare lì ad adorarli, ma per andare avanti. Questo è il meccanismo, perché senza studium non c'è cura, e quindi non c'è cura neanche di questi grandi apparati. Quindi attenzione a non essere catturati dalla meraviglia di certi apparati, perché diventano degli idoli, no? E noi dobbiamo invece liberarci. Quali sono, secondo voi, oggi i pregiudizi, le false opinioni, le superstizioni, le credenze inutili da rifiutare, perché è frutto di percezioni che non corrispondono alla realtà? Scrivete quattro righe in proposito, perché sicuramente ce ne sono molte da individuare di situazioni, no? E Francis Bacon ritiene che una volta sgombrata la mente dai pregiudizi, l'idola, si possa procedere nella ricerca scientifica. E quale strada indica e descrive? Allora, guardate, sul punto 4 del repertorio. Francis Bacon ritiene che il procedimento più adatto per realizzare la ricerca scientifica sia l'induzione. Cosa vuol dire? Il metodo induttivo, scrive Francis Bacon, è quel procedimento scientifico che, attraverso lo studio dei casi particolari che vengono registrati, e noi dobbiamo registrarli, permette alla ricercatrice o al ricercatore di arrivare gradualmente a formulare delle leggi e dei principi sempre più di carattere generale, quindi universali. E questa fase, dopo quella della pars demonstrans, cioè la parte in cui si eliminano gli idoli, i pregiudizi, è la pars construens, cioè la parte che introduce, in cui la ricerca scientifica deve porre in luce l'essenza e la forma dei vari fenomeni. Ora, la forma di un fenomeno, sostiene Francis Bacon, è data dalle leggi che lo regolano, e le leggi che regolano un fenomeno sono anche valide per molti altri fenomeni, e la possibilità che si possa controllare il maggior numero possibile di fenomeni della natura permette di poterne utilizzare in modo vantaggioso le manifestazioni, perché questo è l'obiettivo che la scienza si propone di raggiungere, cioè trarre vantaggio dalle manifestazioni dei fenomeni della natura per poter migliorare il modo di pensare e le condizioni di vita dell'intero genere umano. Quindi non solo stare lì a contemplare la natura, pensando che ci sia qualche divinità dentro che la faccia funzionare, no? Per arrivare a conoscere le leggi secondo le quali un fenomeno si manifesta, scrive Bacon, bisogna, in base all'esperienza, procedere alla compilazione di una serie di tavole per ogni fenomeno. Quindi ecco la catalogazione. Bisogna comporre, afferma Francis Bacon, la tabula presentiae, di presenza, che elenca tutti i casi in cui appare un fenomeno. Quando appare, cioè, la tabula sensie, cioè di assenza, che registra i casi più importanti in cui un fenomeno manca, e la tabula gradum, delle comparazioni, che indica le varie gradazioni in cui un fenomeno compare. Ora, dalla compilazione di queste tre tavole, che comprendono tutti i casi particolari che interessano un determinato fenomeno, si ricava la formula del fenomeno, la forma del fenomeno osservato, che corrisponde alla legge universale che lo regola. Ora vedete, per Francis Bacon non ha importanza che il suo metodo induttivo venga elogiato sotto il profilo filosofico, cioè sia ritenuto valido in chiave teoretica, cioè in prospettiva speculativa. A lui questo non interessa, ha una mentalità pratica, empirica, cioè perché lui nell'opera Novum Organum vuole enunciare dei concetti che possano far progredire la scienza sul piano pratico, sul piano empirico, sul piano sperimentale. E difatti il problema della validità del suo procedimento induttivo rimane insoluto sotto il profilo filosofico, teoretico, e alcune domande fondamentali non trovano una risposta, a partire da due interrogativi insoluti, basilari. Perché dall'osservazione anche di molti casi particolari si dovrebbe risalire a una legge universale? Perché mai? Che cosa ci garantisce che in futuro o in tutto il resto del mondo i fenomeni si svolgano così come vengono osservati adesso? Per avere questa garanzia bisognerebbe ammettere l'esistenza di un presupposto necessario di carattere universale. E allora è Dio il garante, cioè il grande manovratore, il regista? Frate Bacon, senza dare alcuna spiegazione, dà per scontato che ci sia un presupposto necessario e universale. È Dio che garantisce che in futuro o in tutto il resto del mondo i fenomeni si svolgano così come vengono osservati qui e adesso? Francis Bacon, guardate, non si pone il problema, lo ignora volontariamente. Sì, c'è Dio, carta di credito, no? Vedremo che in questo momento si utilizza la teologia come carta di credito per avere un punto di riferimento per poter sperimentare, per poter dare una validità, una veracità, dirà qualcuno che incontreremo a breve, sulla sperimentazione, su quanto riguarda la scienza. No? Quindi Francis Bacon non si pone il problema di fare una distinzione tra la fisica e la metafisica. E questo fatto rappresenta un limite per il suo metodo induttivo, ma lui questa cosa la ignora volontariamente. Però questa constatazione ci porta ad affermare che, cioè ha portato le studiose e gli studiosi ad affermare che il creatore del metodo sperimentale è Galileo Galilei, il quale fa una chiara invece distinzione tra la fisica e la metafisica, ribadendo che la fisica studia i rapporti tra i fenomeni in modo completamente autonomo dalla metafisica. Quindi noi non abbiamo una garanzia, cioè dobbiamo provare a cercare noi. Cioè, agiamo pur sempre su un elemento di precarietà. No, noi cerchiamo una stabilità il più possibile forte, reale, su cui sperimentiamo, ma non si possono confondere, dice Galileo, quindi la fisica e la metafisica. Francis Bacon ignora questo fatto, ma Francis Bacon ribadisce che nell'indagine sul funzionamento dei fenomeni della natura lui vuole far prevalere decisamente i risultati concreti dell'esperienza, il lato empirico, piuttosto che dedicarsi all'indagine teorica, cioè al lato intellettuale. Bacon tende a far prevalere l'aspetto pratico della scienza piuttosto che quello teoretico. Secondo lui la scienza non ha come fine il semplice conoscere, cioè non ha come obiettivo la disinteressata contemplazione della natura. Cioè per Bacon la scienza serve per costruire delle tecniche che possano fornire alla persona gli strumenti per dominare la natura. Cioè la tecnica rappresenta lo scopo ultimo delle scienze naturali. Ecco perché il titolo che Francis Bacon si è guadagnato è quello di primo filosofo della civiltà industriale. Anche se, guardate, lui avrebbe preferito, infatti io l'ho trovato molto contrariato su questo, no? Perché poi guardando, analizzando che cosa è successo nella società industriale, dice, ma io non intendevo questo, questi tipi di tecnica che creano l'inquinamento, lo sfruttamento, no, cioè, un momento, no. Quindi, anche se lui avrebbe preferito essere chiamato tecnocrate piuttosto che filosofo, oppure il primo filosofo della società tecnologica. Questo è quello che avrebbe voluto. Guardate, per fare un determinato lavoro, ci dice Francis Bacon, un certo esercizio, una particolare faccenda, quale tecnica che vi ha suggerito l'esperienza pratica utilizzate, no? A volte noi diciamo, beh, per fare questa cosa io ho una tecnica, uso una tecnica particolare perché mi è stata tramandata o perché facendo esperienza io l'ho scoperta, no, questa tecnica. Ebbene, visto che la tecnica dello scrivere la conoscete, scrivete quattro righe in proposito sulle tecniche che usate per realizzare determinati esercizi, lavori, faccende particolari. E uno dei fenomeni naturali su cui Francis Bacon punta maggiormente l'attenzione, e non nel modo esistenziale con cui affronta il tema Montaigne, come abbiamo studiato, è quello della morte. Cioè un fenomeno che in natura è parte integrante del ciclo della vita. E le tavole riguardanti il fenomeno della morte, di quanto in natura, di quando si presenta o ritarda o è prevedibile, sono state puntigliosamente compilate da Bacon e dai suoi ricercatori. E il suo intento è certamente quello di trovare la chiave, la legge per misurare, salvo imprevisti, la durata della vita umana, cioè l'aspettativa di vita. E in conformità con questo tema noi stiamo leggendo, come sapete, il testo del romanzo breve composto da Arthur Schnitzler intitolato Novella dell'avventuriero, pubblicato a Vienna nel 1937. E lo scrittore viennese, come sapete, prende spunto da una notazione scritta a margine da Montaigne all'altezza del capitolo 20 del libro primo dei saggi intitolato Filosofare e imparare a morire, per rappresentare un personaggio che Montaigne ha evocato con preoccupazione, capace di predire alle persone il giorno e l'ora della loro morte. Bisognerebbe metterlo in scena, dice Montaigne, e Arthur Schnitzler lo ha messo in scena. E questo personaggio, sebbene abbiamo già letto più della metà delle pagine della novella dell'avventuriero, non lo abbiamo ancora incontrato, perché come sapete la narrazione inizia e si sviluppa con la storia del giovane Anselmo Rigardi, che è il personaggio che fa da traino al racconto. Un ragazzo nobile che, come ricorderete, in seguito alla morte dei genitori avvenuta durante l'epidemia di peste che colpisce Bergamo nell'anno 1520, si ritrova solo e, dopo aver superato lo sconforto iniziale, attratto dalla libertà che ha acquisito, decide di abbandonare il palazzo dove abita e di partire all'avventura. E nel giro di pochi giorni vive una serie di esperienze piene di imprevisti. Vince ai dadi una ragazza, Anita, con la quale passa la sua prima notte d'amore in casa di un misterioso e buffo personaggio che li ospita. Il mattino seguente uccide in duello, essendo un abile spadaccino, il marito di lei, l'ambiguo conte Francesco Raspighi, che li ha rintracciati, ma che il giorno prima, nelle vesti di un losco individuo, si era giocato Anita ai dadi. Ora Anselmo, dopo questo tragico episodio, riprende il suo viaggio stando prudentemente alla larga da situazioni rischiose, finché, dopo giorni di cammino verso sud, rinfrancato dal paesaggio armonioso che lo circonda, dall'ospitalità che per mangiare e per dormire riceve in locande ben tenute, si ritrova in un vasto spazio erboso traboccante di fiori di campo, dove incontra un vecchio vestito con un saio marrone, il quale, dopo aver attinto con una brocca acqua ad una fonte, gli offre da bere. Bevi quest'acqua deliziosa. Poi il vecchio mette al corrente Anselmo su come stanno le cose nel paese in cui è capitato. Cioè, lo informa che il sovrano è in punto di morte, che il principe ereditario è partito per un viaggio in terra straniera, non si è più fatto vedere, che un nobile potente e pericoloso vorrebbe spodestare il re, che lo stato confinante si prepara ad un attacco per invaderlo. E mentre sta dicendo ad Anselmo che anche lui si dovrebbe schierare ed arruolare, dal bosco ai margini dello spiazzo fiorito compare un cavaliere che si stacca dal gruppo armato di cui è alla testa e al galoppo, seguito da uno scudiero che tiene per le briglie un cavallo sellato, si avvicina ad Anselmo e al vecchio e in modo perentorio domanda loro dove sia la casa di Geronte. Il vecchio gli fa notare che il portone d'ingresso della casa che cerca è nascosto dal fitto rampicante che ricopre le mura che hanno di fronte. Il cavaliere allora batte con forza contro il portone finché sulle mura appare il maggiordomo, al quale il cavaliere dichiara di essere venuto a prelevare Geronte per portarlo a corte, perché è in gioco il destino del sovrano, del paese e dello Stato. E quindi c'è bisogno del suo intervento in modo che, con la sua arte, sveli ai consiglieri del re se e quando il sovrano morirà. Ora il maggiordomo però comunica al cavaliere che Geronte non intende seguirlo. Sono anni che non si allontana da casa e non riceve visite, ma il cavaliere urla che se non ubbidirà la casa verrà assaltata e la sua giovane figlia, Lucrezia, con la quale Geronte vive, subirebbe violenza. Geronte, di fronte a questa minaccia, è costretto a seguire il cavaliere e Anselmo, confuso, chiede al vecchio come sia possibile che esista un individuo capace di predire alla gente l'ora della morte. E all'incredulo Anselmo il vecchio risponde con un racconto e noi quindi riprendiamo a leggere il testo della novella dell'avventuriero. Confuso ed eccitato da quanto aveva udito e visto, Anselmo si rivolse al vecchio. Ma non può essere vero che dietro queste mura viva qualcuno capace di predire alla gente l'ora della morte. È vero, disse il vecchio, e se avete un po' di pazienza ne vedrete la conferma con i vostri stessi occhi e sarò proprio io a darvela. Io sono l'ultimo di 7 amici ai quali Geronte, 50 anni fa, predisse la morte e per ognuno la profezia si è avverata esattamente. Sono rimasto io solo e per quanto vi possa sembrare strano, io so per certo che oggi a mezzanotte, come mi venne predetto 50 anni fa, ciò avverrà. Anselmo fu percorso da un brivido di spavento e in quel momento il portone si aprì e a uscirne fu un uomo dalla scarna figura, avvolta in una soprapelle nera, in capo un berretto nero da cui spuntavano ciocche di capelli bianchi. Le sopracciglia erano invece corvine e gli occhi del centenario sfolgoravano di una forza oscura, come quelli di un giovanotto. Anche la voce non era di un vegliardo quando si voltò e investì il maggiordomo con queste parole: «Risponderai con la tua vita dell'incolumità di Lucrezia». «Non vi preoccupate, signor Geronte», intervenne il cavaliere. «Ora vostra figlia è al sicuro, come dietro 100 inferriate». «Allora avanti», gridò Geronte. E, con meraviglia di Anselmo, il centenario balzò in sella. Ma prima che il portone si richiudesse, apparve tra i battenti una fanciulla in un fluttuante abito bianco, il cui volto chiaro riluceva vago tra riccioli scuri, e gridò impaurita: «Dove vai, padre mio? Sarò di ritorno prima che spunti l'alba, e tu, maggiordomo, chiudi a chiave il portone». E in men che non si dica, il maggiordomo e la fanciulla scomparvero dietro i battenti. E i tre, Geronte, il cavaliere e lo staffiere, partirono al galoppo verso il margine del bosco, dove si dileguarono in un crepitio di rami. Ma mentre i due battenti si richiudevano, gli sguardi di Anselmo e di Lucrezia si erano incrociati e accesi, tanto che l'aria pareva sprigionare scintille, anche quando il portone era ormai sbarrato. Fu allora che, come da un altro mondo, gli giunse la voce del monaco, di cui aveva quasi dimenticato l'esistenza. «Eravamo sette», disse questi, continuando la sua storia. Io solo sono rimasto dei sette amici ai quali 50 anni fa Geronte predisse l'ora della morte. A quei tempi eravamo un'allegra compagnia che la notte si ritrovava puntualmente insieme a bere e a divertirsi. Neppure le donne mancavano nelle nostre tavolate e, data la nostra baldanza e spensieratezza, non mancavano neppure le liti, ma per quanto si eccedesse, anche dopo minacce, insulti e bestemmie, si finiva sempre con un brindisi di riconciliazione. Trascorsa una certa notte, mentre cominciava ad albeggiare, il discorso cadde sul portentoso Geronte, che già a quel tempo abitava in questa stessa casa, nascosta dietro queste mura, in gioventù, perché era già vecchio allora, e oggi deve aver passato il secolo. Era stato medico e alchimista. Un bel giorno si era stancato della sua arte e della sua scienza e si limitava a predire a ogni persona, in base a certi segni, a chiunque incomprensibili, forse lo sguardo, la lucentezza dei capelli, il tono della voce, l'effluvio del respiro, l'ora esatta della morte. E migliaia di persone vagavano con la tremenda consapevolezza dell'ora della propria morte, se erano state tanto stolte da interpellare in proposito Geronte. E la sua predizione era così infallibile che chi sapeva poteva anche esporsi ai più gravi pericoli: buttarsi nella mischia, dormire nel letto di un appestato, perfino bere del veleno o ficcarsi un pugnale nel cuore, senza per questo trovare la morte. Fino a quel giorno, fino a quell'ora, costui era e restava invulnerabile. Quella notte, dunque, un'invitante notte di primavera, noi, sette amici, ci eravamo messi a camminare all'aperto per continuare sotto le stelle la festa che era incominciata in una mescita. E il caso ci portò in questo stesso piazzo erboso, dove ora ci troviamo, e ci accampammo, abbandonandoci all'ebbrezza dell'aria primaverile e del vino dolce che avevamo portato in abbondanza. Allo spuntare dell'alba s'alzò un vento fresco che ci strappò al torbido sopore in cui eravamo caduti. Fu allora che il portone si aprì, come oggi, di colpo, e comparve il vecchio Geronte. La sua vista, forse mi potrete capire, avendolo veduto anche voi oggi, ci turbò profondamente. Egli mosse verso di noi quasi ci avesse atteso e ci parlò, credendoci venuti, come molti altri in passato, per sapere da lui quando sarebbe giunta per ognuno la fine. A nessuno di noi in verità era passata una tale idea per il capo, e comunque c'era chi, si sarebbe anche defilato volentieri, ma giovani e stolti come eravamo, ognuno si vergognava di mostrare all'altro la propria paura, e quando con grande cortesia egli ci invitò ad entrare in casa, dove ci disse era già pronto uno spuntino con il quale ci saremmo dovuti rinfrancare come d'uso prima di apprendere la sua profezia, noi subito lo seguimmo tutti contenti e per nulla stupiti di trovare in una sala spaziosa la tavola apparecchiata e fornita di ogni ben di Dio. Geronte ci fece accomodare e mentre da perfetto padrone di casa passava dall'uno all'altro invitandoci a mangiare e a bere, domandava a ognuno di dove venisse, quali affari e progetti avesse, e da apparizione inquietante Geronte si trasformò in figura venerabile, anzi paterna, e sembrava proprio che il tutto avesse voluto essere soltanto un gioco istruttivo e che alla fine egli ci avrebbe congedato dalla sua accogliente casetta, dove sapeva vivere in completa solitudine, dove pareva vivere in completa solitudine, per riconsegnarci senza pensieri alla nostra vita di giovani. Ma quando noi, finita la colazione, ci alzavamo da tavola e facemmo per andarcene, con molte grazie, egli tese a ciascuno la mano e con la stretta, guardandoci negli occhi, con aria per nulla sinistra o minacciosa, nominò tranquillamente un'ora, insieme al giorno, al mese, all'anno. E ognuno di noi capì che gli era stata annunciata l'ora della morte. Adesso non starò a raccontarvi come lasciamo la casa, che cosa accade ancora quel giorno, quale corso presero le nostre vite o come in ognuno di noi si alternassero incredulità e terrore, spavalderia, indifferenza o ribellione. Voglio solo dirvi che a ognuno di noi, sette, andò esattamente come aveva predetto Geronte, applicando il suo metodo misterioso e infallibile. L'uno, il primo, morì durante una passeggiata impigliandosi alla radice di un albero. L'altro si spense dopo una lunga malattia. Il terzo cadde in guerra. Il quarto venne avvelenato dalla moglie. Il quinto se lo portò via la peste. Il sesto, in fuga perenne dal suo destino, morì in terra straniera e, come seppi più tardi, esattamente nell'ora predetta. Io solo sono rimasto. Mi resta da vivere fino alla mezzanotte, non un secondo di più, non un secondo di meno. E chissà che non tocchi proprio a voi, ma sorrise nel dirlo essere il mio assassino. Così concluse, impassibile, quasi avesse parlato non di sé, ma di qualcun altro, o il suo racconto fosse tutta un'invenzione. Ma riandando con la mente a ciò che aveva visto con i suoi propri occhi, Anselmo capì di non poter mettere in dubbio la verità del racconto del vecchio, né la certezza del suo imminente decesso. E per quante domande gli si affollassero alle labbra, egli non sapeva, non osava rivolgerne una sola a quel vegliardo che la prossimità della morte trasfigurava e accanto al quale lui, con la sua giovinezza, la sua curiosità, la sua vitalità, si sentiva stranamente indegno, stolto, perfino impuro. Restare e assistere al decesso del vecchio da estraneo, capitato lì per caso, attenderla con la morte o venirsene via, con o senza un addio, gli pareva in egual modo impossibile. L'indecisione sul che cosa dire e sul che cosa fare divenne per Anselmo un tormento e fu quindi, con un senso di stupore, ma anche di liberazione, perfino di gioia, che tutto un tratto egli vide aprirsi un poco quel portone che un'ora prima si era così ineluttabilmente chiuso davanti a lui. Era soltanto uno spiraglio, ma grande abbastanza da incorniciare la bella fanciulla che doveva essere la figlia di Geronte. Dopo lo sguardo di prima, in cui le loro anime si erano incontrate, quell'apparizione, pur immobile e silenziosa, significava già di per sé una promessa di felicità. Volando sul prato, dimentico del vegliardo e della sua sicurezza, Anselmo fu accanto a lei, Il portone si chiuse alle loro spalle. I due in silenzio attraversarono quasi senza sfiorare il suolo il giardino straripante di fiori e rischiarato dalla luna, e raggiunsero la casa che graziosamente li accolse con le sue luci. Una scala stretta e bassa li condusse in un'altra stanza che, chiusa tutt'attorno da tende bianche e immersa in una luce scintillante da cui non si vedeva la fonte, pareva predestinata a camera nuziale. Era come se Lucrezia avesse vissuto fino a quel momento solo per aspettare Anselmo, e Anselmo si fosse messo in cammino soltanto per trovarla, e dimentichi del mondo prossimo e remoto si abbandonarono a un lungo abbraccio. Ora, in queste pagine, ricche di metafore come voi vedete, oltre alla descrizione del personaggio di Geronte evocato da Montaigne, per la quale Arthur Schnitzler inventa un nome evocativo, perché Geronte contiene le parole Geron, parole greche, la vecchiaia, e ontos, l'essere. E di conseguenza il significato del termine rimanda all'essenza della vecchiaia, che è data o dovrebbe essere data dall'esperienza congiunta alla saggezza. Geronte, esperienza congiunta alla saggezza. Ebbene, in queste pagine, oltre alla descrizione del personaggio di Geronte, Arthur Schnitzler fa risaltare una parola chiave che costituisce per noi un'indicazione verso la direzione in cui ora dobbiamo andare, anche perché Schnitzler sa benissimo che questa parola chiave è nata in questo momento in cui lui racconta. Abbiamo letto: a ognuno di noi sette, dice il vegliardo ad Anselmo, andò esattamente come aveva predetto Geronte, applicando il suo metodo misterioso e infallibile. E alla fine del Cinquecento, proprio alla fine del Cinquecento, entra in scena, sul terreno della storia del pensiero umano, la parola chiave metodo, che corrisponde, ancora una volta facciamo un po' di filologia, al termine greco metodos, un'espressione formata da meta, che vuol dire oltre, e odos, che è la via, che significa, metodos in greco significa investigazione, ricerca, cioè nel senso di andare sempre oltre sulla via della ricerca. Perché quello è il senso della vita, no? Noi quando troviamo qualcosa è una tappa intermedia per ricominciare la ricerca, per continuare ad andare avanti. Questo è il metodo, parola che corrisponde all'essenza della vita, andare sempre oltre sulla via della ricerca. E la parola chiave metodo, come probabilmente avete già intuito per conto vostro, ci porta a sorpresa a incontrare un altro importante personaggio, René Descartes, Renato Cartesio. Io voglio entrare in scena a sorpresa, mi ha detto. Non supponenti per ridere questi personaggi. Ebbene, l'abbiamo accontentato, se no, se si arrabbia siamo fatti. Guardate sul punto 5 del repertorio. L'importanza di René Descartes, latinizzato in Renato Cartesio, in questo momento ci tengono a chiamarsi in latino questi personaggi perché il latino è la lingua internazionale, e l'importanza di René nella storia del pensiero umano dipende dal fatto che si è impegnato e ha voluto progettare un metodo scientifico che potesse avere una valenza universale per rispondere oltre a quello del come anche all'interrogativo del perché, cioè che cosa significa? Cioè, Galileo Galilei e Francis Bacon hanno cercato di costruire, ciascuno a suo modo, un organo, uno strumento per poter interpretare il sapere scientifico e per capire come funziona la scienza, cioè come si comporta la natura nel mettere in atto i suoi fenomeni. Mentre Cartesio vuole andare oltre, metaodos, metodo. Vuole un metodo, vuole andare oltre. Vi piace la filologia? Sì, e vedete, ci fa capire meglio come stanno le azioni, no? Della vita. Vuole un metodo, metaodos, cioè vuole costruire un sapere universale basato sul ragionamento proprio delle discipline matematiche. Cioè vuole mettere a punto non solo uno strumento per comprendere come funziona la scienza, ma un metodo generale che possa rispondere prima di tutto alla domanda perché la scienza funziona così. Questo è il problema. René è fin da piccolo uno studente attratto dalla matematica. Lui lo scrive sempre con la M maiuscola e anche noi lo scriveremo con la M maiuscola per rispetto alla sua scelta. E scrive: prediligevo le matematiche, tra l'altro lo scrive al plurale, cioè riferendosi ai diversi metodi dei vari matematici da Pitagora in avanti, perché vedete qui chiarisce che non c'è matematica, sono matematiche e matematiche, e ognuna di queste deve essere studiata e presa in considerazione per quello che è utilizzata. Quindi matematiche, no? Cartesio ci insegna. Le matematiche, a causa della certezza e della evidenza dei loro ragionamenti, io le prediligevo. La matematica è per Cartesio il modello a cui devono rifarsi tutte le altre scienze, perché la disciplina matematica, pensa Cartesio fin da quando è studente, prende le mosse da principi certi, i cosiddetti postulati, postulato è virtù fondamentale, verità fondamentali, e giunge, deve giungere, a conclusioni altrettanto certe. Ed è studiando la matematica, le matematiche, come dice lui, che Cartesio comincia a porsi le prime domande di carattere filosofico che lo portano alla costruzione di quel metodo che porta il suo nome. E il discorso sul metodo, discorso sul metodo per ben condurre la propria ragione a cercare la verità delle scienze. Questo è il titolo completo dell'opera. Discorso sul metodo è il titolo dell'opera più significativa di Cartesio, una delle opere più eloquenti, un capolavoro, della storia del pensiero umano. Abbiamo detto che Cartesio, studiando la matematica, comincia a interrogarsi e a riflettere e pensa e scrive. Se per arrivare a formulare delle conclusioni certe si deve partire dai postulati, da verità fondamentali, ciò significa che i postulati devono essere sempre principi certi e veri e di conseguenza questo fatto, scrive Cartesio, ci porta ad affermare che quei principi dovranno anche essere sempre convalidati come certi e veri, quindi passare attraverso il vaglio della matematica. Dopodiché Cartesio si pone tre domande essenziali. Perché, scrive, è basilare il fatto che il principio da cui parto debba essere considerato certo e non ipotetico? No, non posso fare come Galileo, come Cammiro, come Bacon, che era tanto di cappello, sono partiti da delle ipotesi. Noi bisogna partire da presupposti certi, non ipotetici. E che cosa garantisce ad un principio allora la sua validità? E soprattutto, esiste un punto di riferimento fondamentale che tuteli la certezza? Cioè, Bacon ignora questo fatto, Galileo dice no, una cosa è la fisica, l'altra cosa è la metafisica, Cartesio dice no, io questo concetto voglio dimostrare che ci sia, e voi capite che partendo da questa idea lui deve farlo esistere comunque. Quindi tutelare la certezza, guardate, è un bel tema da sempre questo, E quindi riflettiamo su questo termine. Quale di queste parole, la garanzia, la difesa, la chiarezza, la competenza, o quale altra mettereste per prima accanto al termine certezza? Beh, scrivetela. Questo è il momento di ragionare su questo termine. Vedete con il ventaglio di significati che ha. A noi, che cos'è per noi la certezza? Una garanzia, una difesa, la chiarezza, una competenza. Scrivete. Abbiamo iniziato elencando quali sono le domande che arrovellano la mente del giovane studente René Descartes. Ma chi è? Chi è René Descartes? Chi è Renato Cartesio? Colui che viene considerato il fondatore della matematica moderna. Guardate sul punto 6 del repertorio. Renato Cartesio, René Descartes, è nato il 31 marzo 1596 a La E, guardate quel AI, è un dittongo, si legge anche quello, La E in Touraine. Suo nonno si chiama Pierre ed è un medico, suo padre si chiama Joachim ed è un avvocato che esercita a Parigi ed è consigliere del Parlamento di Bretagna, come Montaigne, mentre sua madre si chiama Jeanne Brochard, appartiene a una famiglia di magistrati, e partorisce René come terzo figlio. Purtroppo però muore l'anno dopo, il 13 maggio 1597, nel dare alla luce un quarto bambino che vive solo tre giorni. Il padre, che è quasi sempre assente, a breve si risposa con una giovane signora bretone che si chiama Anne Morin, e René viene allevato alla Haye en Touraine a casa della nonna materna. Viene allevato da una balia, la famosa balia di Cartesio, alla quale rimane affezionato per tutta la vita. Guardate, questa persona è vissuta più a lungo di lui. E vediamo che le donne vivono tutte molto di più, quelle che abbiamo incontrato, rispetto agli uomini che vivono molto meno. Da una balia che poi viene citata nel suo testamento, e c'è un vitalizio. Cartesio gli lascia un vitalizio, e viene anche citata in una famosa affermazione di Cartesio che incontreremo strada facendo, quindi entrata nella storia del pensiero. La Haye en Touraine è una località situata nella regione centro-valle della Loira, che dal 1967 si chiama Descartes, ed è un comune di circa 3.800 abitanti che con la guida della Francia, navigando in rete, potete visitare. Buon viaggio. E lì naturalmente ci sono anche testimonianze, oltre che del luogo, ormai si chiama come carteggio questo luogo. A 8 anni, dopo aver ricevuto l'istruzione elementare in casa della nonna da precettori privati, René viene mandato a studiare nel famoso collegio della Flèche a Parigi, gestito dai gesuiti e frequentato dai figli dei nobili e dai grandi borghesi, perché questa è la scuola dove viene formata la classe dirigente. E René, se guardiamo la pagella, è un allievo modello, disciplinato, studioso, di pronto intelletto, dicono i giudici, e senza manifestarlo apertamente, all'età di 14 anni, è assai dotato di spirito critico, anche troppo, perché non lo dà a vedere, così come il suo migliore compagno di collegio, Marin Marcel. E allora noi pensiamo, beh, questo Marin sarà suo compagno di classe, saranno in classe insieme, e invece no, non sono per niente coetanei. Cioè Marin Marcel ha 8 anni più di lui e sta già frequentando il corso di teologia per entrare nell'ordine dei gesuiti. Quindi vedete che Cartesio fa amicizia con i più grandi, no? Perché ora l'amicizia tra i due dura tutta la vita, e padre Marcel, come vedremo, è il, perché è un personaggio da conoscere, è il principale complice del pensiero di Cartesio, un pensiero, guardate, come vedremo, sgradito all'Inquisizione. Cartesio rivolge, nella prima parte del discorso sul metodo, una critica assai aspra all'educazione che ha ricevuto in collegio. Cioè tutti dicono che alla Flèche ci sia un collegio di primordine, ma non è vero niente, dice Cartesio. C'è una arretratezza incredibile e si vede. E la sua valutazione negativa è attribuita al percorso di studio basato sui testi delle opere di Aristotele. E siamo di nuovo qui. Cioè in particolare la fisica e la logica, proposti, come sa, dagli insegnanti della Flèche, e noi su questo tema siamo al corrente, no? Come se fossero sacra scrittura, un pensiero votato all'immobilismo, afferma Cartesio. Per cui il patrimonio aristotelico, scrive Cartesio, che fornisce sul piano teorico un persistente stimolo a praticare l'osservazione e la ricerca, finisce per essere svalutato e non viene messo a disposizione della persona che studia in modo che possa, invece di continuare a ripetere un pensiero statico e inerte, diventare capace di elaborare un nuovo pensiero, un metaodos che vada oltre la via aristotelica. Ora Cartesio critica poi il modo che gli insegnanti della Flèche impongono per far studiare la filosofia. Una maniera superficiale, scrive Cartesio, basata su quella che chiamano la discussione dei testi. Allora sembra così interessante questa cosa. E scrive Cartesio nel discorso sul metodo, la discussione dei testi era l'unico esercizio di filosofia. Si discuteva in classe, a passeggio, in ricreazione, in ogni luogo e tempo. E questo esercizio consisteva nel ripetere le vuote formule dei commentatori ufficiali senza invitare la persona che studia a riflettere su quel repertorio originale che è il testo stesso. E peggio ancora, senza chiederle di sviluppare, applicandosi personalmente, la trama delle sue riflessioni. Repertorio e trama, scrive Cartesio. Attenzione a non contraddirlo, perché... E Cartesio, per applicarsi personalmente, intende che si debba dare continuità al ragionamento sulle parole chiave contenute nelle opere di Aristotele, nei dialoghi di Platone e tutto, in tutto il resto. Cioè invogliando, mediante un programma di alfabetizzazione, le persone che studiano a utilizzare la scrittura. La scrittura, attenzione a quello che scrive Cartesio nel metodo, afferma Cartesio, è lo strumento che consente di ragionare con più attenzione, difatti mette in moto le azioni dell'apprendimento. E quindi, scrive Cartesio, ogni studente del collegio si sarebbe dovuto applicare nel comporre scritti per comunicare le proprie riflessioni derivanti dalla conoscenza e dalla comprensione delle idee cardine contenute nelle opere dei classici studiati. Ma questo esercizio, afferma Caustico Cartesio, alla Flash, era vietato. Cioè, e l'uso della scrittura era permesso solo per copiare pedissequamente i testi ormai logori dei commentatori ufficiali. Ora pensate, direbbe Cartesio, a come siete fortunate e fortunati voi, libere e liberi di scrivere 4 righe al giorno di commento alle parole chiave e alle idee cardine che incontrate strada facendo. È un ammonimento il suo? Beh, forse ci riguarda, no? Beh, utilizza i termini repertorio e trama, e lo avete tra le mani un repertorio e trama. Ma non è tutto. Non è tutto. La mentalità critica nei confronti di questo antiquato tipo di educazione, Cartesio la acquisisce leggendo in collegio, di nascosto, clandestinamente, insieme a Marcène, i saggi di Montaigne, che aprono veramente delle prospettive. E Cartesio sottolinea la loro soddisfazione quando scoprono, immaginate con la candela mentre leggono i saggi di Montaigne clandestinamente in collegio, e quando scoprono nel capitolo 26esimo del libro primo dei saggi l'affermazione che noi ben conosciamo: è meglio avere una testa ben fatta che una testa ben piena. Cioè, meglio educare la testa in modo che sappia applicarsi ad organizzare le conoscenze, piuttosto che addestrare la testa a diventare solo un caotico deposito di informazioni, come avviene qui, diciamo, qui alla Flash, dell'istituto più importante che ci sia, che prepara la classe dirigente. Ma... inoltre Cartesio, nella prima parte del discorso sul metodo, critica lo scarso spazio che in questo famoso collegio viene concesso allo studio della matematica e denuncia il ruolo secondario che viene dato a questa importante disciplina, poche ore alla settimana di studio, e alle sue applicazioni. Guardate, ma succede che lui, succede sempre qualcosa di provvidenziale, succede che lui ha modo di studiarla bene la matematica, perché non tutti i docenti alla Flash sono dei saccenti, così li chiamano, saccenti parrucconi, retrivi e bigotti. E quindi, sempre con la mediazione di Marin Marcel, dei grandi, può entrare in complicità con due professori che coltivano lo spirito libertino. Esprit libertin, vedremo di che cosa si tratta, perché questo spirito lo respireremo fra qualche settimana, e per questo gestiscono un laboratorio clandestino per dare spazio allo studio della matematica, considerata disciplina pericolosa. Ora Cartesio, vedete, con la mediazione di Marin Marcène, diventa un grande matematico, approfittando anche del fatto che le cose proibite stimolano la curiosità e il desiderio di sapere. A voi è capitato che certe proibizioni abbiano stimolato il vostro desiderio di sapere? Beh, scrivete, certo, una riga in proposito, perché ci viene la curiosità di qualcosa di sapere. E ora, sempre sul tema dell'educazione, concludiamo questo itinerario leggendo ancora una pagina da novella dell'avventuriero, dove spicca la figura di Lucrezia, che parla di formazione e di istruzione con una certa competenza. Dopo essersi sulle prime, l'abbiamo lasciati abbracciati, appagati l'uno del respiro, delle labbra, della voce dell'altra, a poco iniziarono a parlare e, aprendosi reciprocamente il cuore, seppero ben presto l'uno dall'altra tutto ciò che per loro era importante. Lei, che Anselmo, perduti all'improvviso i genitori, solo da pochi giorni aveva lasciato la sua città e, dopo futili esperienze, andava incontro a un grande ignoto destino. Lui, che Lucrezia, per quanto ricordava, in quella casa era sempre vissuta sola con il padre Geronte, non rammentava nulla della madre, né mai si era spinta oltre i confini del parco, di cui parlava in verità come se fosse un universo. Il padre gli aveva insegnato, fin da piccola, tutto ciò che altrimenti è rimesso a una schiera di maestri, istruendola non solo nell'economia domestica, come usa con le fanciulle, ma anche in discipline quali le lingue, la matematica, la storia universale, l'astrologia. Lei sapeva che cos'erano la giustizia e l'ingiustizia, l'amore e la morte, il dubbio e la fede. Sempre dal padre era stata addestrata in tutte le arti cavalleresche e raccontò di cavalcate al suo fianco, nel parco, come se insieme avessero percorso chissà quali distanze, e dei suoi esercizi di scherma con lui, come se non ci fosse per lei gioco più delizioso che incrociare la spada col vecchio genitore. Certo, del mondo esistente, di là da quelle mura, non aveva conoscenza e ne provava un senso di nostalgia, ma dal padre sapeva anche che lì la sua vita era solo un assaggio e che un giorno, forse non tanto lontano, il portone da cui era appena entrata con Anselmo per lei si sarebbe spalancato. Geronte conosceva il giorno perché era quello della sua morte, a lui altrettanto nota quanto l'ultima ora di chiunque, ma a lei, sua figlia, non l'aveva rivelato. Ma allora sa anche quale sarà il tuo giorno? Domandò Anselmo preoccupato. No, il mio è proprio quello che non sa, perché mentre se guarda un estraneo coglie in modo ineffabile nei suoi occhi il momento della fine, l'occhio di una persona cara non gli rivela nulla. Così ha perso mia madre e forse altre che ha amato prima di lei senza averne alcun presentimento. Perciò io sono oggi l'unica creatura al mondo per la quale davvero tema. Per me vede pericoli ovunque e sempre, non immaginando dove e quando mi attendono. E per questo che ti tiene sotto chiave, crede con ciò di preservarti da ogni pericolo. Che lo creda o no, io non aspetto con ansia il giorno in cui uscirò da questa clausura, perché sarà anche quello della sua morte e della nostra eterna separazione. E per nulla al mondo lascerei volontariamente questa casa finché lui vive. Neppure se io volessi portarti via con me, se anche tu volessi, io non verrei via con te. Mi lasceresti dunque ripartire pur con la certezza di non rivedermi più? Mi sei piaciuto dal primo momento che ti ho visto e vorrei essere tua. Ma non pensavo e non penso di trattenerti. E se io decidessi di restare qui, per la prima volta, ella sorrise. Tu non sei fatto per fermarti in un posto, e se lo fossi non mi saresti piaciuto. E dunque, adesso saresti capace di mandarmi via? Sì, perché tu possa continuare a pensarmi per tutta la vita come ti penserò io, con perenne nostalgia. Il momento era troppo importante perché Anselmo potesse replicare con una frase in cui d'amore c'era soltanto un soffio. Così si limitò a dire, commosso nel più profondo dell'animo, e tu, che non hai esperienza del mondo, come fai a conoscere così bene i cuori delle persone? Mio padre è Geronte, ribatté lei, le sue parole sono lo specchio del mondo e sono più limpide, più chiare di qualunque esperienza e di qualunque fatto. E ora è tempo di dirci addio. Noi ci domandiamo perché Lucrezia voglia dire addio ad Anselmo con questi ragionamenti, però rileggeteli, perché sono ragionamenti alla Schnitzler, in cui c'è un ragionamento filosofico, sebbene le piaccia, no? Come si ama una persona? Punto interrogativo, qui c'è un discorso sulla libertà e sull'apertura, no, ci sono in queste ultime righe, si potrebbe aprire, si apre un dibattito molto importante, fatelo, come dice. Scrivete qua in proposito, come dice Cartesio, perché Cartesio, che fortuna hanno questi studenti di oggi, siamo rimasti lusingati. Ora, dopo la laurea, Cartesio nel 1616 viene introdotto da quell'ambizioso di suo padre, Pierre, che non assomiglia a Geronte, nel gran mondo parigino, ma questo ambiente frivolo non fa per lui, non fa per René. La biografia di Cartesio, come quella di Montaigne e di Bacon, è piuttosto complessa. Noi citeremo i fatti più significativi, quelli utili per conoscere i cardini del pensiero cartesiano. E che cos'è il metodo di Cartesio? In che cosa consiste? Per ora abbiamo solo parlato dei preamboli questa sera. Ora, per rispondere a questa e a molte altre domande, dobbiamo procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Quindi, meta odos, il metodo. Quindi la scuola, che ha fatto tesoro, come vedete, di alcuni aspetti del metodo cartesiano, e qui è il viaggio, ora che è arrivata, o quasi arrivata, la primavera, il viaggio continua. Buonanotte.